Salutiamo, come sempre, nel post gara delle women. Noi ci affidiamo al commento tecnico di Silvia Campanella di Tutto Sport. Ciao Silvia.
Ciao Silvia.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Silvia, io faccio mea culpa, perché ti ho detto a microfoni spenti che Cantore non avrebbe fatto gol in Europa, secondo me, avrebbe fatto fatica. Pronti via, mi ha smentito, ma queste sono le notizie belle, ecco.
Assolutamente, infatti ieri ti abbiamo anche citato a un certo punto.
Immagino, e quando uno si espone poi il rischio figuraccia è abbastanza grande, però sono contento, insomma. Importante che anche lei, dove io ho un po' di dubbi, sto parlando sempre di Cantore, riesca a trovare, no, questi gol che valgono un pochettino di più, no? Che portano un po' più di adrenalina, portano un pochettino più di novità, e quindi sono contento per lei e spero mi smentisca. A questo punto ne faccio tantissimi, ecco.
Sì, assolutamente, anche perché il gol che lei ha fatto ieri, è vero che quella contro il Cagliari ieri è stata una partita in totale controllo da parte della Juve, però eravamo oltre la mezz'ora della ripresa, 1-0. In partite come questa, no? Poi non si sa mai, anche se il Cagliari obiettivamente, non, a parte un mini forse in finale, non è riuscito a spaventare quasi mai la retroguardia della Juve. Trovare questo gol in questo modo, entrata da appena un quarto d'ora, anche per lei dimostra che la ragazza comunque ha coraggio. Innanzitutto, preso palla, è entrata in area, ha alzato la testa e messo il pallone là dove Skiba non poteva arrivare, quindi la serata è sua ed è giusto che sia essere celebrata sia lei e poi tutte le altre, perché ci sono altre giocatrici che ieri hanno fatto veramente vedere la loro esperienza.
Silvia, un gol per 2-0, insomma, dopo l'andata 1-1, 2-0 in casa qui ad Alessandria, un gol per tempo, Cantore, abbiamo detto nella ripresa, Gunnarsdottir nel primo, missione centrata, e ti dico, rispetto a quella che poteva essere, non la vigilia o comunque le ore precedenti, e con no, magari un po' di preoccupazione, a volte forse anche eccessiva, però considerato il momento, credo che ci stesse, viste, no, le difficoltà vissute comunque dalla Juventus Women in termini di risultati, credo, no, che Montemurro abbia avuto le risposte che voleva, e soprattutto, come dicevamo io e Cammi in apertura, quando poi si tratta, no, di dover centrare l'obiettivo, difficilmente questa squadra viene a mancare.
Sì, assolutamente, è quello che anche lui ieri ha detto, no? Nel post partita. Lui alla vigilia aveva chiesto personalità e umiltà, e ieri gli ho chiesto se le avesse viste entrambe quale delle due gli fosse piaciuta di più, e lui mi ha risposto proprio l'umiltà, nel senso che ieri ha apprezzato il fatto che si sia visto il gruppo, una squadra che giocava insieme, che ha costruito, che conosceva meglio l'avversario rispetto all'andata probabilmente, ed è riuscita a trovare molti più corridoi e molti più spazi, con la determinazione di una squadra che sa che la stagione è arrivata da 40 è iniziata, scusate, da 40 giorni, e tu dopo 40 giorni hai già un impegno decisivo che obiettivamente non puoi fallire, perché se questa qualificazione non fosse arrivata, comunque la stagione sarebbe partita zoppa in maniera importante. Dall'altra parte, ieri sera abbiamo visto una squadra danese che, mentre all'andata, secondo me, forse un po' più per demeriti della Juve che non per meriti di loro, era apparsa anche brillante fisicamente e pericolosa, soprattutto nelle ripartenze, ieri sì, 3-4 ripartenze le hanno fatte, trovando una salvai mostruosa, ma in senso positivo ovviamente, ma poi è proprio emersa tutta la poca qualità sia di costruzione che soprattutto in fase di finalizzazione della manovra da parte delle danesi di fronte a una Juve che era decisamente più sul pezzo rispetto alla scorsa settimana, cosa che poi tra l'altro hanno ribadito anche le giocatrici stesse nel post-gara.
Silvia, invece ti chiedo, abbiamo parlato nel post-conferenza eventualmente della formazione. E ci sono due scelte, no, che mi hanno stupito, Grosso e Lenzini non tanto, perché poi quando c'è bisogno di avere un po' di solidità, di avere qualcosa in più per non prendere gol, è sempre un'ottima scelta per quanto mi riguarda. Poi è un difensore moderno che va in avanti, non ha paura di restare sola o dare una copertura in difesa. Quindi quello che voglio dirti è: questa è la formazione più europea possibile di questa stagione, quella che abbiamo visto ieri?
Non credo, non in assoluto, nel senso che io, come tu ben sai, sono una fan di Cernoia Mezzala e non nel Tridente, e credo che a centrocampo Gunnar Sdottir, e l'abbiamo visto ieri, l'esperienza internazionale ce l'ha ed è quella che, per cui Bragin l'ha comprata e che serve alla Juventus. Pedersen ha fatto un'ottima partita ma caratteristiche diverse, ieri mancava Caruso a centrocampo che per, secondo me, per il gioco che c'è in Europa, che quindi non è quello del Pullman, no? Che abbiamo visto un po' contro il Krug, che anche ieri è arrivato ad Alessandria con un 5-4-1 e lì è rimasto, un profilo come Caruso secondo me è fondamentale a centrocampo.
Te la cambio, secondo Silvia. Me, se levi Grosso e metti Cernoia, Mezzala e Bonansea, secondo te può essere vicinissimo ad essere quella titolare, anche senza Caruso, con Caruso che subentra?
Sì, con Caruso come quarta opzione, o comunque Pedersen secondo me non fare tutte le partite ogni tre giorni, quindi Pedersen è il cervello di questo centrocampo, ma ha caratteristiche molto meno esplosive, no? Rispetto a Caruso, fa proprio un altro ruolo, quindi secondo me sì, ci sono quattro centrocampiste che possono garantire tante soluzioni di centrocampo di livello europeo.
Sì.
E invece su Lenzini, scusami così ti rispondo all'altra domanda, Lenzini non è ancora al top della forma fisica, questo è evidente, però Lenzini è molto duttile e secondo me ieri Montemurro ha azzeccato la scelta di metterla in fascia, farle comunque giocare 85 minuti, perché lei, come dicevi tu, fa buona copertura, ma poi è anche una di quelle che palla al piede, parte alla corsa e ha messo anche due o tre palloni interessanti in area, quindi secondo me è importante continuare a provarla in entrambi i ruoli, tanto più in questa fase, no? Dove la difesa, adesso ieri abbiamo rivisto Gama dopo 140 giorni e Salvai l'ho vista molto bene, ma anche lei stessa ha detto, c'eri pure tu, che non sì. È ancora al 100%, quindi è giusto secondo me utilizzare Lenzini in questa doppia, in questo doppio ruolo.
Leggo, sto dando un'occhiata alle pagelle che hai scritto su Tutto Sport, Silvia, migliore in campo Gunnar Sdottir, Cantore e Salvai con 7, e poi leggo l'unica, diciamo così, leggera insufficienza proprio per Cernoia.
Ti è pesato,
leggo, è meno incisiva del solito, sì. Non si risparmia mai, eppure la sua prestazione resta al di sotto delle potenzialità.
Sì, e si collega un po' a quello che ho detto ieri, e credo che anche lei non stia attraversando un momento di forma eccezionale, però come abbiamo già più detto, no, anche qui con voi, lei è uno dei profili in assoluto più forti di questa squadra, che a lei stessa dice che le piace più il ruolo di mezzala. Ieri sera è rimasta un po' fuori secondo me dalle trame, magari non ha avuto neanche occasioni su calcio piazzato, sui corner è stata un po' incisiva del solito, l'ho trovata appunto un pochino più spenta delle altre in generale, di quello che lei può dare, che abbiamo visto che può dare assolutamente.
Sì, ma,
penso alla palla per Girelli nel 3-2 contro l'Inter di 2-3 settimane fa, ecco.
Sì, lei è insieme a Boatin sono le due insostituibili. Cioè la formazione parte con loro due, poi le altre. Non me ne vogliano, però credo che siano realmente le due insostituibili della rosa delle Juventus Women. Silvia, adesso gli appuntamenti per quanto riguarda la Champions. Cosa dobbiamo tenere? Un'urna favorevole? Un'urna tosta?
Adesso siamo nelle 16, quindi... Come ben sai, ci sono delle quattro squadre che ci sono andate di diritto, ne cito due, tipo Lione e Barcellona, e ce ne sono altre 12 che stanno uscendo, sono uscite ieri, usciranno oggi, perché oggi c'è anche la Roma, tra l'altro, che ha buone probabilità, e speriamo per tutto il movimento che anche la Roma acceda ai gironi, e quindi in realtà io credo che si debba puntare a un girone che lasci possibilità di andare ai quarti, detto che lo scorso anno eravamo partiti con tutti gli sfavori, no? Con Chelsea e Wolfsburg che sembravano ampiamente favoriti, e invece poi la Juve ce l'ha fatta. Ma come dice sempre Montemurro, per stare al top bisogna affrontare le top, e tanto prima o poi lì ci devi arrivare, anche per capire qual è la crescita. Ieri un collega ha fatto una domanda a Gunnar Sdottir chiedendo: arrivi dal Lione, che l'altro anno ha vinto la Champions, quanta differenza c'è tra questa Juve e quel tipo di squadra europea, no? Che punta a vincere, che vince. E lei ha detto che si sta assottigliando, quindi questo è solo il campo, no? Poi ce lo può dire in realtà in un percorso di Champions. Quindi secondo me speriamo anche di affrontare squadre importanti. Magari non proprio 3-3, ecco, però...
Sì, abbiamo...
di vivere una bella fase a gironi.
3 ottobre il sorteggio è difficile, no? In questo momento, prima di sapere, no, Silvia, le squadre, anche pensare a quale può essere, non so, un obiettivo minimo, vista anche come è andata la scorsa stagione, è difficile dire, vabbè, obiettivo passare i gironi, vabbè, obiettivo essere competitivi e giocarsela fino all'ultimo, appunto, in questi turni, nei gruppi. Adesso è complicato, no? Stilare un po' una lista degli obiettivi. Diciamo che il vero obiettivo era esserci, poi bisogna vedere, no? che tipo di sorteggio viene
esserci
fuori.
Esserci per il secondo anno consecutivo, e tra l'altro sono 2 anni che c'è questa formula, che quindi permette, certo, di giocare di più, che abbiamo accolto tutti con grande gioia, per cui sì, l'obiettivo era esserci, che era l'obiettivo minimo, anche se qualcuno, come ho scritto un qualche giorno fa, con un po' più di prudente diplomazia, diceva ma invece questo era chiaramente l'obiettivo minimo di questa stagione, cioè pensare a una Juve fuori dalla Champions il 29 di settembre era obiettivamente una cosa a cui nessuno voleva pensare. Da ora in avanti è chiaro che con quel precedente...
Scusa Silvia, in tutti i sensi, maschile e femminile, in tutti i sensi.
Esatto, sì, io mi occupo di femminile, però sì, in tutti i sensi è un po' difficile da immaginare. Però adesso giustamente l'obiettivo era esserci lo scorso anno, il cammino dello scorso anno è importante, perché è importante anche da confermare. Adesso le aspettative sono più alte, sia di chi ti aspetta, appunto, ma anche delle ragazze stesse, e questo può diventare anche un'arma a doppio taglio, per cui secondo me bisogna essere felici di questo ingresso nelle 16 e poi, come dicono i nostri tecnici, partita dopo partita fare questo cammino, con la consapevolezza che ci puoi stare, ma con la consapevolezza anche che magari ti ritrovi il Lione di fronte ed è dura, assolutamente.
Per Silvia, forza. Chiudo con una battuta: hai visto cosa è successo in Ajax Arsenal?
Mi trovo impreparato su questo.
Che le porte erano più piccole di 10 centimetri, hanno dovuto alzarle. Insomma, erano più basse.
E tu saresti stato d'accordo? È una cosa che inseriresti nel...
No.
Ah, ok.
No, nel senso che credo sia assolutamente giusto come...
A questo punto, visto che hai messo in ballo questa situazione, come mai erano più basse?
Ho solo l'episodio, non mi sono soffermato okay. sul...
No, ma te lo chiedo perché è una cosa che... Chi magari commenta con più o meno attenzione il calcio femminile è un problema che si pone, no? Questa cosa del ruolo del portiere, delle dimensioni della porta. Quindi
io sarò onesto.
Ne abbiamo sentite di ogni, onestamente, Silvia. Fra le dimensioni della porta, le dimensioni del campo, il tempo di gioco.
Io sono molto onesto. Esatto. Per me, come capita in tutti gli sport, quelli che partono magari che sono meno seguiti, non parlo solo del calcio femminile, ma ti faccio un esempio nel padel, che all'inizio i giocatori erano 1,70, 1,75, 1,80, insomma non erano degli atleti con una fisicità mostruosa, e poi adesso arrivano tutti i super uomini, 1,90, super atletici, e cambiano un po' lo sport. Io credo che arriverà anche per il calcio femminile tutta una serie di fattori in più legati alla fisicità. E credo che in Europa sia già così, c'è la tecnica ma c'è anche la fisicità in tutte le squadre, anche nell'europeo ho visto una totale, no, forza fisica completamente diversa rispetto al campionato italiano, e in Champions League si vede, quindi io credo che sia assolutamente giusto far rimanere tutto com'è, senza più basso, più corto, più largo.
E visto che parliamo di Juve, abbiamo la conferma che la Juventus un portiere che quella porta riesce a proteggerla.
Ma soprattutto
a Torino c'è.
Io ti dico, ci sono delle calciatrici, Cernoia, Boattin, lo stesso per Romagnan, che calciano divinamente, meglio anche di qualche uomo, ecco, quindi questo no, lo sottolineo
poi,
senza problemi.
Secondo me è proprio giusto considerarlo sport in quanto tale, infatti, al femminile, punto. Lo sai come la penso su questo.
No, no, sono d'accordissimo con te. Credo abbiano sbagliato, credo sia stato un errore.
Quella mi sembra l'unica certezza che abbiamo in questo momento.
un errore puro.
Silvia, colgo l'occasione nel salutarti, visto che sei qua in rappresentanza di Tutto Sport, di ricordare a tutti i nostri ascoltatori che possono andare a votare il vincitore web del Golden Boy. C'è anche Fabio Miretti presente in questo momento, in vantaggio, direi ampio vantaggio. C'è Tillman del Colonia, che mi sembra,
esatto,
abbastanza indirizzato verso la vittoria, perché è un vantaggio di una ventina di punti percentuali su Incapié, su Lukeba. Mi sembra un po' dura che riesca a raggiungere
però
gli altri, però
questo è imprevedibile, perché poi sai che a ogni taglio, e adesso ne approfitto per annunciare che al 15 di ottobre faremo l'ultimo taglio con l'annuncio dei 20 finalisti, ripartirà il conteggio e poi ci sarà un conteggio globale anche delle precedenti votazioni, quindi
la votazione è stata annullata,
il 15 di settembre, quando abbiamo annunciato i 40. E visto che parlavamo di calcio femminile, ne approfitto per dire che finalmente quest'anno il nostro Golden Boy si apre al mondo del calcio femminile in maniera importante, quindi non solo più la Golden Girl italiana e la Golden Player, ma anche la European Golden Girl 2022. Quindi abbiamo una lista di 15 finaliste che rappresentano un po', a nostro modo di vedere, il top europeo under 21, e vedremo anche in questo caso la giuria, che è la stessa che eleggerà il successore di Pedri, chi sceglierà tra queste 15
Fantastico.
Ragazze, tra cui c'è anche Nicola Arcangeli, giocatrice della Juventus, e c'è anche Anastasia Ferrara, che è una giocatrice della Roma.
Non potrà Fantastico. Vincere, ma tu sai chi ho votato, tu lo sai.
Anche se non si può votare,
non può vincere, tu lo sai benissimo.
Fantastico. Silvia, un grande abbraccio, grazie come sempre.
Ciao Silvia.
Buon fine settimana.
Voi.